Ben trovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario e ciò che ci circonda. Puntata speciale, puntata che fa slittare la chiusura del dittico aperto con l'avvento del 2020, un dittico che ci ha visto appunto parlare della banana di Catellan e di Star Wars e di Landog e che si sarebbe dovuto chiudere con la puntata dedicata a Andy Warhol, che invece slitta alla settimana prossima, perché mi sono precipitato in radio a registrare questa puntata speciale, raccogliendo un po' di appunti al volo, dopo aver appreso della morte di Emanuele Severino. Emanuele Severino è stato un grandissimo filosofo italiano, anzi, non ho paura a dirlo, il più grande filosofo italiano vivente fino al 17 di gennaio, ora consegnato alla storia, che abbiamo avuto nel corso del nostro Novecento. In realtà ce ne sono due, uno è ancora vivente, Giorgio Agamben, e l'altro appunto Emanuele Severino, che ci ha appena lasciato. Una notizia che è stata data, come avete sentito, dalla famiglia dopo le esequie, dopo il funerale. Severino è mancato all'affetto dei suoi cari il 17 di gennaio, è stato fatto il funerale e il 21 la famiglia ha comunicato la morte del grande filosofo. Filosofo bresciano, quindi nostro vicino di casa. Filosofo che indubbiamente ha reso Brescia capitale mondiale della filosofia in questi anni, scusate. La sua presenza è stata significativa per la cultura italiana, per la cultura europea, per la cultura bresciana. È stato un personaggio a 360 gradi, intellettuale impegnato, giornalista, si è prestato tantissimo per il Corriere della Sera, ha scritto tantissimo per il Corriere della Sera, tanto che parte dei suoi articoli ogni anno diventavano il libro, tra virgolette, divulgativo che Severino ci regalava ogni anno. Severino aveva una doppia produzione, una produzione scientifica rigorosa, rigorosissima, di cui parleremo, pubblicata da Adelphi, il grande editore fondato da Roberto Calasso, Giorgio Colli, Mazzino Montinari, che pubblicarono in origine l'opera di Nietzsche, e avevano visto, avevano identificato in Severino uno dei grandi autori che dovevano rendere ancora più grande questa casa editrice, e ci avevano visto giusto, tanto da dedicare a Severino un'intera collana della casa editrice. C'è proprio una collana dedicata, nata per i libri di Severino, dedicata ai libri di Severino, nella quale poi sono stati pubblicati altri libri fondamentali, come ad esempio il Nietzsche di Heidegger, le lezioni di Wittgenstein, altri corsi di Heidegger, ma principalmente appunto le opere teoretiche di Emanuele Severino. Tanto per dire, insomma, il volume 1 di questa collana è proprio quel Destino della necessità, opera chiave, fondamentale, che apre la riflessione teoretica di Severino dopo la pubblicazione in età giovanile di Ritornare a Parmenide, che è il saggio che mostra la potenza teoretica di Severino al mondo culturale della filosofia e al mondo della riflessione. E quella collana, appunto, Adelphi la dedica a Severino, ma molte sono poi le opere del filosofo pubblicate dalla casa editrice in altre collane. E poi c'era appunto la parte, diciamo, più divulgativa, quella parte in cui Severino, e non è corretto dire divulgativa, in cui Severino metteva il suo pensiero in gioco nell'attualità. Cosa succede quando noi prendiamo il pensiero di un filosofo e lo mettiamo a contatto con la quotidianità, a contatto con quello che succede ogni giorno? Ecco, questo faceva Severino sul Corriere della Sera o in altri interventi sui quotidiani, sulle riviste divulgative, e tutto questo materiale veniva poi condensato, messo a disposizione dei lettori in questa collana nuova collana che aveva pubblicato la Rizzoli, dove appunto trovate i testi divulgativi più accessibili del filosofo. Ecco, questa puntata è dedicata a lui e si intitola L'Eternità di Severino, e adesso, subito dopo la pausa musicale, cercheremo di comprendere il perché di questo titolo. Ben trovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Stiamo parlando della scomparsa di Emanuele Severino, uno dei più grandi, se non il più grande, filosofo italiano del Novecento, del secolo scorso e dei primi vent'anni, del 2000. Un uomo che con il suo pensiero ha saputo attraversare tutta la seconda metà del Novecento, secolo filosoficamente parlando impegnativo, il secolo che nasce dopo la tragedia della Shoah. Oggi è la giornata della memoria, e quindi capite che parlare di Severino oggi ha anche un valore, perché Severino ha incarnato in pieno lo spirito che era di Primo Levi. Primo Levi disse: la Shoah, la tragedia della Shoah, i campi di concentramento sono il grado zero dell'umanità. L'uomo riuscirà a pensare ancora dopo i campi di concentramento? Sarà possibile avere ancora un pensiero? Sarà possibile avere un pensiero importante dopo i campi di concentramento? Avremo ancora quella capacità e quella fiducia nel pensiero umano che era stata alla base di quella crescita spirituale, culturale, civile che aveva portato poi al primo grande shock, che fu la prima guerra mondiale, poi alle barbarie della seconda guerra mondiale, che nella giornata di oggi ricordiamo e celebriamo. Ecco, Severino aveva preso in mano, anche se non direttamente, ma chiaramente indirettamente, da uomo italiano, da uomo del Novecento, da uomo che ha cominciato a pensare, a produrre pensiero dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, lui che è morto a 91 anni, quindi ha fatto in tempo a vivere parte di quella tragedia. Ecco, ha preso in mano proprio questa sfida: è possibile pensare dopo Auschwitz? È possibile continuare a pensare? È possibile avere una grande costruzione filosofica dopo quella tragica avventura? Sì, l'hanno fatto in tanti, l'hanno fatto in Francia, l'hanno fatto in Germania, negli Stati Uniti, dove però, capite, la situazione è diversa, perché chiaramente non erano stati a contatto diretto con questa tragedia. E lui, Severino, l'ha fatto in Italia. Lui e Giorgio Agamben, che è ancora vivente, sono i due grandi pensatori, i due macigni che noi abbiamo nella nostra tradizione filosofica. L'Italia ha una tradizione filosofica scarsa, sembra strano, eppure così. La patria della cultura, il paese della cultura, della letteratura, ha pochissimi Nobel, 6 Nobel, di cui soltanto uno dato al romanzo, tutti gli altri sono alla poesia e al teatro, e ha pochissimi filosofi, ha tantissimi storici della filosofia, tantissimi teorici delle idee, ma di filosofi puri pochissimi. Si contano sulle dita di due mani a essere con le maglie molto stretti, possiamo andare attorno alla ventina se vogliamo allargare un po' le maglie, ma per far questo bisogna partire dal Rinascimento, quindi considerando anche i filosofi rinascimentali, qualcosa nell'Ottocento, qualcosa d'inizio Novecento e poi negli ultimi anni. Certo, se andiamo negli ultimi anni sono davvero molto molto pochi. Severino Agamben svettano su tutti, poi possiamo mettere appena sotto Pieraldo Rovatti, Massimo Cacciari, che sicuramente conoscete anche perché è stato sindaco di Venezia, personaggio che ogni tanto è in televisione, e Luisa Muraro, la grande teorica del femminismo italiano, ma sono questi, poco più. Il resto sono appunto storici della filosofia oppure teorici delle idee. Non mi dilungo nei nomi perché poi andremo sicuramente a dimenticarne qualcuno e mi dispiacerebbe, insomma, per spirito di corpo. Ecco. Però posso dire, insomma, senza dubbio quello che si sta leggendo sui giornali, e a una settimana appunto, in questa settimana dove si è parlato tantissimo di filosofia e di Severino, che abbiamo davvero perso un gigante della cultura, un gigante che era anche accademico dei Lincei, e sapete che gli accademici dei Lincei sono quelli che fanno le candidature per i premi Nobel. Insomma, abbiamo perso veramente un elemento importante, come fu con Umberto Eco, ne abbiamo parlato proprio qui, era già in onda questa trasmissione, come fu poi per Dario Fo, il nostro ultimo premio Nobel. Proseguiamo a parlare di Emanuele Severino subito dopo la pausa musicale. Bentrovati a Scaffale Alfa, pop, l'immaginario, ciò che ci circonda. Puntata speciale dedicata alla morte di Emanuele Severino. Diventa difficile poter introdurre in uno spazio come questo la complessità del pensiero di Severino, ma appunto io volevo riportarlo ai nostri temi. Perché? Perché Severino ha avuto il privilegio di tenere alto in Italia il nome della filosofia. Chi ha avuto di voi la possibilità, quindi anche di un immaginario della filosofia, se avete voglia di guardare alcuni filmati, alcune interviste che sono state messe in onda anche in questi giorni, che trovate su Rai Play, su YouTube, ma anche Teletutto, la televisione bresciana, che ha dedicato vari special al filosofo bresciano, appunto, perché Severino, non dimentichiamolo mai, che non ha mai abbandonato la sua Brescia, è sempre stato legato alla sua Brescia. C'è il centro di studi Emanuele Severino attivo a Brescia. L'anno scorso, per i 90 anni, la città di Brescia fece una bellissima festa, celebrò il grande filosofo, e lui non si è mai sottratto a tenere conferenze in città, a partecipare e scrivere anche sulla strage di Piazza Loggia. Severino ha scritto molto, per cui insomma si è sempre prestato per la sua città. E dicevamo, nell'immaginario collettivo, chi di voi ha avuto modo di incontrarlo, magari a occasioni divulgative piuttosto che in università, io ho avuto la possibilità di incontrarlo sia all'università da studente, a Verona venne a tenere una conferenza, sia a Venezia seguendo il suo corso sulla follia. Posso dire che Severino confermava in pieno l'immaginario che si ha del filosofo, qualcuno che davvero è al di sopra, al di là. Aveva quest'aurea, ma in realtà non era una presa di posizione, non era un voler essere al di sopra e al di là di tutti gli esseri umani, e come spesso viene visto il filosofo, immagine ereditata da Hegel e dalla Nottola di Minerva, per cui il filosofo è colui che si solleva al di sopra delle altre persone, sta sul piedistallo, s'accente, si potrebbe dire. No, non è questo. Severino non ha mai insegnato questo, Severino non è mai stato questo, e il filosofo non è questo, per fortuna. Questa è l'immagine volgare, ignorante anche, si può dire, lo dico proprio in maniera forte, nei confronti del filosofo e di chi si occupa di filosofia. Perché il filosofo ha come compito quello di pensare i grandi problemi della nostra contemporaneità, e Severino questo ha insegnato. E ha insegnato soprattutto il rigore. Severino era rigorosissimo sia nel parlare, sia nell'ascoltare, sia nella scrittura. Era un pensatore puro, un vero pensatore puro. Forse davvero la cosa più vicina all'immagine che noi abbiamo dei filosofi greci. Ecco perché essere al suo cospetto, essere davanti a lui, ascoltarlo, poter sentire le sue lezioni, anche quelle divulgative, come al Festival della Filosofia, dove non si è mai sottratto, aveva un po' quest'aurea, questo sapore di essere di fronte a un greco, all'ultimo dei greci, un uomo che faceva della parola e del pensiero un tutt'uno. Pensava parlando e il suo pensiero diventava parola. Era veramente questo mix potentissimo, forte, che teneva legate insieme queste due dimensioni. E davvero era un incanto ascoltarlo, perché il divenire del suo pensiero, che vi dicevo appunto prima, una fortezza compatta che proverò a riassumervi velocemente negli due spazi che ci restano, diventava assolutamente accessibile, comprensibile, pur nel suo assoluto rigore. Se voi avrete modo di prendere in mano i libri editi da Delphi, troverete un Severino completamente diverso da quello che scriveva sul Corriere della Sera. Lì il rigore è a 100. Nei libri e sul Corriere della Sera, nei libri divulgativi e sul Corriere della Sera, il rigore era al 95%, quindi sempre altissimo livello, mai concedere nulla, ma parlare perché le persone comprendessero. Questo è stato un grande insegnamento. Non si butta tutto alle ortiche, ma si lavora e si prende per mano il lettore, l'ascoltatore, lo si porta con sé e lo si aiuta a comprendere. Questo è il grande insegnamento, che nulla a che vedere con la stupidità di chi dice che i filosofi sono saccenti. Bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda, questa puntata speciale dedicata a Severino. Sono corso in radio come era successo quando è morto Umberto Eco e quando è morto Dario Fo, un po' insomma il sentirsi orfani, sentirsi senza questi punti di riferimento. Sono cresciuto in questi anni aspettando il libro invernale di Severino e il libro estivo di Severino, e sì, chiaro che l'editoria adesso tirerà fuori di tutto e di più, non oso immaginare quanto materiale inedito ci sia, ma il grosso è stato pubblicato, il grosso è quello che Severino voleva che fosse pubblicato del suo pensiero. Un pensiero, dicevamo, che tornava a Parmenide, guardava a Parmenide come il punto supremo della metafisica occidentale. Da Parmenide in poi il grande parricidio, l'uccisione di Parmenide e la condanna dell'Occidente al nichilismo. Ora, questi sono termini che magari avete già sentito leggendo Heidegger e leggendo Nietzsche, ma Severino aveva estremizzato questa posizione, così tanto estremizzata da essere stata causa dell'allontanamento dall'Università Cattolica a fine degli anni 60 e il suo arrivo a Venezia, dove ha contribuito alla fondazione dell'Università di Venezia, il corso di filosofia chiaramente, e dove è rimasto professore emerito fino a poco tempo fa. E la sua carriera accademica, lo sapete, si è chiusa al San Raffaele, all'Università Vita e Pensiero di San Raffaele, con la direzione di Massimo Cacciari. Ecco, il pensiero di Severino era un pensiero che sposava in pieno la tesi di Parmenide. Non esiste il divenire, non esiste il non essere. Tutto quello che è per sempre. Una tesi forte, rigorosa, che Severino ha sostenuto appunto nei suoi vari saggi, arrivando fino alle conclusioni teoretiche nei grandi lavori come La Gloria, che è un testo, e L'Anello del Ritorno. Insomma, il trittico è Destino della Necessità, La Gloria e L'Anello del Ritorno. Questo trittico teoretico, questi tre grandi saggi, vi consiglio di prenderli in questi giorni che c'è lo sconto ad Elfi del 25%, perché sono libri che costano sui 40 euro l'uno, per cui insomma avete modo di risparmiare qualcosa. Però sono i tre grandi lavori teoretici di Severino, dove la sua proposta è proprio questa: per vincere la paura, quella che lui chiamava la follia, la paura della morte, questa morte che è inserita nel pensiero dell'uomo e che quindi ha trovato poi tutto uno sviluppo nelle religioni e nel pensiero occidentale, bisogna tornare a Parmenide. Concepire la morte come qualcos'altro, come un'eternità. La morte non esiste, perché tutto ciò che è qualcosa, una vita, una forma di vita, un oggetto, un pensiero, lo è per sempre. È sola e mera illusione la caduta nel non essere, la trasformazione nel nulla. Nulla viene dal nulla e nulla va al nulla. Trasformato non è altro che la parafrasi del pensiero di Parmenide. L'essere è e non può non essere, il non essere non è ed è necessario che non sia. E un impianto teoretico tosto, durissimo, perché capite che negare il divenire, negare la morte, negare la trasformazione vuol dire affermare la permanenza dell'essere. Tutto è eternamente. E negli ultimi anni questa sua elaborazione è arrivata appunto a essere proprio definita come gli eterni. Gli eterni e la gloria, questi due concetti erano profondamente legati. Siamo eterni, il nostro essere è eterno, non moriamo mai, ciò che è stato è per sempre. Questa è la gloria. La gloria è accettare questa eternità. Un'eternità, diceva Severino, che fa sì che tutto quello che è stato non è venuto dal nulla e non ritorna al nulla. E quindi questa soluzione di pensiero, mi raccomando, soluzione di pensiero, portava a questo stato di gloria, questa dimensione, diceva Severino, dove si accetta il non cadere nel nulla, il non diventare nulla. Una posizione, capite, teoretica molto forte che rimanda appunto e fa ritornare a Platone. Ci sentiamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Chiudiamo questa puntata speciale che ho fatto con un po' di dolore, di lacrime che mi scendono, dedicata ad Emanuele Severino, questo grande pensatore che ci ha lasciato il 17 gennaio. E allora, dopo così un piccolo abbozzo di tentativo di spiegare il suo pensiero, ma veramente è molto complesso, una fortezza l'ha definita Antonio Gnoli su Repubblica in un bellissimo fondo scritto proprio per ricordare Severino e il loro dialogo, dove addirittura Gnoli ricorda come Heidegger si sia occupato di Severino, il grande filosofo tedesco aveva letto la tesi di laurea di Severino e gli era sembrata molto interessante, perché appunto Heidegger e Nietzsche sono i due grandi pensatori che hanno parlato del nichilismo come la condanna dell'Occidente. Ecco, l'Occidente si è lasciato andare al nichilismo, al pensiero del nulla, e invece bisogna tornare a pensare la verità, quella che è la verità, e capire che la verità ha anche una valenza storica. Ecco, Severino a sua volta rigettava tutto questo, tornava ancora più indietro, Parmenide il punto di partenza. E da lì le sue analisi famosissime sulla tecnica, sulla politica, sulla fede, su tutto quello che ci circonda. Ecco, una consapevolezza, diceva Severino, che dobbiamo avere all'interno appunto di questa gloria, dicevamo prima, cioè la consapevolezza dell'eternità, dell'essere. Dall'altra parte la consapevolezza che la tecnica, cioè il progresso tecnologico, non è altro che l'ultima trasformazione di questo pensiero del nichilismo. Tutto quello che appunto pretende di andare verso il nulla e di creare dal nulla non è altro che tecnica, tecnica cioè capacità di distruzione. Ecco, lui lottava contro questo, ecco perché vi dicevo all'inizio che pur se non c'è un chiaro rimando al discorso di Primo Levi, ma ci sta questo pensiero laddove si è provata a distruggere la vita, a distruggere un popolo, a distruggere una cultura, invece si afferma un pensiero, si prova ancora una volta ad affermare un pensiero dell'eternità dell'essere umano, dell'eternità dell'essere, del pensiero e della vita dell'uomo. Quindi, ripeto, è un pensatore che vi invito a prendere in mano, non fatevi spaventare dalla difficoltà di alcuni suoi discorsi. Abbiamo la possibilità noi oggi di vedere filmati, recuperare interviste, vedere sue lezioni. Ne ricordo ad esempio una molto bella, la trovate via internet, c'era una trasmissione, si chiamava Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, andava su Rai 3, c'è una mezz'ora in cui lui parla con gli studenti e parla proprio di Parmenide, una lezione bellissima, chiara, semplice, in cui lui guida per mano questi studenti a questi concetti teoreticamente molto complicati, quello appunto del divenire, la aleatorietà del divenire contro invece la permanenza dell'essere. Oppure anche i suoi lavori molto belli su Leopardi. Ecco, Leopardi era uno dei suoi grandi amori, un grande filosofo italiano, diceva Severino, è stato Leopardi. Leopardi che ha capito appunto questa essenza della tecnica, cioè di ciò che porta alla distruzione, e come massima celebrazione dell'umanità invece non è altro ancora una volta che una mistificazione, e Leopardi lo aveva capito nel suo pensiero legato alla natura. Ma sono bellissimi anche i suoi saggi dedicati alla politica, alla fine del capitalismo, il crollo di questa fiducia nell'ottimismo, ancora una volta appunto delle costruzioni false che mettono in discussione invece la verità dell'uomo. Ecco, un pensatore che ci ha fatto capire che oltre a pensare i problemi, l'uomo ha bisogno di verità. Di verità, e questa verità può essere anche terribile, può essere anche qualcosa di duro, ma va pensata a fondo, perché può portare invece verso la gloria. Ecco questo concetto importante dell'ultimo Severino, la testimonianza degli eterni, di questa eternità. e è un pensatore che mancherà il suo sguardo, pur se ce ne ha lasciati parecchi di sguardi, ci ha lasciato parecchie pagine, c'è parecchio materiale da leggere, per cui mancherà, ma allo stesso tempo abbiamo di che pensare ancora per molto tempo con Severino. Questa è la sua eternità. Buon viaggio, maestro.